proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni. Fino al verso 14. Ci fermeremo però su un verso in particolare. Nel principio era la parola, il Logos, non il centro Logos. Anche se noi eravamo nel principio, tutti quanti siamo nel principio. Sapete, è difficile per noi capire che Dio esiste al di fuori del tempo e dello spazio. E per Lui il presente e il futuro e il passato si toccano. Noi viviamo nell'ambito del tempo, in questo momento, nella dimensione della materia, ma quando rientreremo nella dimensione spirituale, anche noi usciremo dallo spazio temporale ed entreremo nell'eterno. E la cosa bella è che in qualche modo già questa è un'esperienza che una parte della nostra vita, del nostro essere può fare. Il nostro spirito è già uscito dalla dimensione spazio-temporale. I nostri corpi sono ancora qui, ci muoviamo, subiamo le leggi fisiche, ma presto il progetto di redenzione, per come la parola di Dio ce lo annunzia, si occuperà pure dei nostri corpi, avremo dei corpi nuovi, potremo passare attraverso i muri come il corpo di Gesù, così qualcuno di voi avrà meno problemi di sbattere, ogni tanto prendete ostacoli, ma magari fossero i muri gli ostacoli, io ci metterei la firma. Quali sono gli ostacoli minori? Gli ostacoli peggiori sono quelli che non si vedono e sono quelli che si creano nella nostra mente, quelli sono gli ostacoli peggiori. Ma Dio ci darà grazia di superarli tutti quanti. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nelle tenebre. E le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava per venire nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E questo è il verso su cui ci fermeremo. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Questa è una riflessione molto potente questa sera, se solo la possiamo afferrare, se solo la possiamo ricevere. Sappiamo tutti che c'è una nascita umana, che c'è una nascita che nasce dai geni, che viene fuori dai geni, ma quello che questa sera vogliamo vedere assieme è questa genesi spirituale, nascere da Dio e prendere coscienza di questa vita che viene da Dio. Certamente il requisito fondamentale, Gesù qui ce lo presenta in maniera chiara, inequivocabile. Dice: la luce è venuta, molti si sono tirati indietro. In altra parte dirà che ci si ritira dalla luce perché le proprie opere sono malvagie, perché chiunque opera nell'occulto, nel nascosto, non vuole che la luce metta in evidenza le sue storie. Questa è una storia di sempre, a partire dalla mafia, di tutti i sistemi che operano underground, chiaramente devono farlo senza neanche fare vedere che esistono, senza il tipo di questo sistema, purtroppo è l'inquilino del piano di sotto, il diavolo, il quale ormai anacronisticamente è morto, perché dice ormai del 2000 c'è il diavolo, ma chi è il diavolo? Non esiste più. Invece continua ad operare in una maniera sottile e subdola, cercando di non farci vedere la libertà, il progetto glorioso, distruggendo attraverso sistemi filosofici, ideologici, attraverso culture che abbrutiscono la dignità dell'uomo. Basta pensare al concetto del darwinismo: l'uomo viene dalla scimmia, ma come uno può avere un senso di dignità pensando che mio padre, mio progenitore era uno scimmione? A un certo punto è normale che alla fine, come massima aspirazione, voglio diventare un animale. E troverete oggi tante persone che invidiano gli animali. Forse anche tu, oddio, per un periodo abbiamo avuto questo tipo di sentimento, ma Dio ha dato una dignità molto più grande, per quanto gli uomini hanno creato teorie strane e continuano a ignorare la rivelazione dell'amore di Dio. La luce quindi non ha trovato sempre uno spazio per risplendere, ma il buio è fuggito. La luce però è venuta attraverso Cristo. È venuta, dice la scrittura, i suoi non l'hanno ricevuta, ed è vero. Ancora il popolo di Israele sta aspettando un Messia. E purtroppo il popolo di Israele è tipo di qualunque persona che ha un'immagine fantasticata di come Dio dovrebbe essere. Non può essere Gesù il Messia. E ancora oggi tante persone lo stanno aspettando. Tante persone lo stanno cercando, capitemi. Stanno aspettando, chissà quando verrà. Un liberatore, un Cristo, e lì tante volte si presentano tanti falsi maestri, tanti falsi profeti, tante persone vengono, ma lui è venuto. Quelli di casa sua non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. È bello leggere questa parte della scrittura, è molto conosciuta, ma è bello vedere che il diritto non l'abbiamo acquistato con qualche opera particolare, con qualche sacrificio, con qualche sforzo, ma solamente ricevendo Gesù. Come dice la scrittura, io sto alla porta e picchio, chi ascolta la mia voce e apre, io e il Padre mio entreremo in Lui, ceneremo, dimoreremo in Lui. E io so che Dio ha bussato alla porta del nostro cuore e c'è stato un momento della nostra vita in cui abbiamo ascoltato questa voce, abbiamo aperto, abbiamo ricevuto Gesù come nostro Salvatore, non un Gesù culturale, non un Gesù tradizionale, non un Gesù immagine mentale, ma Cristo è venuto in noi. E questo ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio, iscritti all'anagrafe celeste, membri della famiglia di Dio, una nascita nuova. Come a dire, la nascita umana risente di tutti gli aspetti del nostro umano, a cominciare dai caratteri fisici. Ognuno ha il naso di suo nonno, i capelli o i non capelli di suo zio, i tratti somatici di sua eccetera eccetera. Abbiamo un'eredità genetica, abbiamo un'eredità caratteriale. Tante volte dice proprio preciso a suo padre, proprio preciso a sua madre, gli stessi errori, le stesse cose. C'è quasi una trasmissione generazionale che poi purtroppo va peggiorando, come l'inquinamento. La nostra mente è un poco come il mondo in cui viviamo. Più tempo passa, più sporco è. Ha voglia che si studiano sistemi ecologici per quello che avviene purtroppo nel campo naturale, avviene anche nel campo mentale. La mente dell'uomo viene sempre più inquinata. anche solo da filosofie, da forme di pensiero, da tante cose che ci distraggono da quella che è la luce fondamentale che vuole splendere in ognuno di noi. Dicevo, c'è una nascita naturale che ci trasmette i caratteri fisici, somatici, mentali dei nostri genitori. C'è poi uno sviluppo che ci trasmette dei cambiamenti nel nostro carattere legati a traumi, a problemi particolari, a situazioni. Ci sono tanti eventi che influenzano la nostra vita e ci portano ad essere quello che noi siamo, fisicamente, mentalmente. Ma qui c'è una cosa liberatoria questa sera che vogliamo ancora mettere sotto la lente d'ingrandimento, che la potenza di Dio è al di là di tutti questi metodi umani, di queste leggi, di queste cause-effetto. La potenza di Dio sconvolge la logica umana perché crea una nuova realtà, come quando l'Apostolo Paolo dice: chi è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate. E capiamo bene che non si tratta di un cambiamento fisico, perché se avevamo le orecchie a sventola queste ci rimangono, se avevamo certi tratti somatici, ma capite bene, c'è una dimensione spirituale, una nascita spirituale alla quale tante volte poco pensiamo e sulla quale poco riflettiamo. Diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Verso centrale: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà umana. Questa è una cosa importante. C'è una parte di te che è nata da sangue, è nata da volontà umana, è nata da tutto quello che hai messo nel tuo cervello. C'è una parte di te che è conseguenza di tutto quello che hai mangiato. Non in queste feste, so che non vi siete trattati tanto male, cioè ci sono state un po' di intossicazioni, come al solito. C'è una parte di te che è frutto di quello che hai mangiato tutta la tua vita, che ti hanno dato a mangiare i tuoi genitori, che ti hanno dato a mangiare gli altri, che hai assorbito intorno. C'è una vita dentro di te che è effetto, che è causa, che è risultato di una volontà umana. E la cosa drammatica è scoprire che la volontà umana, la volontà di carne o la volontà di sangue, purtroppo non è una volontà liberatoria. Ricordate quando abbiamo detto spesso come Paolo definisce le spinte della carne? Che cosa ha? A che cosa ha inclinazione la nostra carne? La volontà umana, la volontà carnale, che cosa desidera? L'Apostolo Paolo dice: morte. Come? Allora io sono vivo per una volontà di morte? Sembra una contraddizione, ma tante volte quella che noi chiamiamo vita, quella che noi chiamiamo libertà, è una fuga da una percezione di morte. È un istinto di conservazione, quella che noi chiamiamo vita. Abbiamo paura, vediamo la realtà così e ci costruiamo 10.000 sicurezze. Cosa ci vuole dire la parola di Dio questa sera? Vuole dirci che se non comprendiamo che la sicurezza di Dio è su un altro piano, la sua vita è su un altro piano, noi rischieremo di crearci solamente un Dio a nostra immagine, ma si romperà, di crearci un'immagine di Dio come a noi piace, ma poi scopriremo che non serve a niente. Noi non siamo nati. Questa sera tu potresti dire: io sono il risultato di quello che i miei genitori sono, dei miei antenati, di tutto quello che volete, sono il risultato della mia cultura, sono il risultato delle mie esperienze negative, sono il risultato della mia mente strana, sono il risultato di qualunque cosa. Ed è vero, ognuno di noi è il risultato, tante volte purtroppo dando valore a quello che è il risultato di una mente umana, di una volontà umana, ci sentiamo persino divisi, perché poi le volontà umane non sono concordi, ci sono volontà, senza andare in politica, di sinistra, di destra, ci sono volontà in un senso, in un'altra direzione, e quindi quando scopriamo che la nostra sicurezza è quella di essere nati da una volontà umana, scopriamo che altri vogliono diversamente da noi, scopriamo il conflitto. Quindi non solo non c'è l'armonia in noi, ma c'è il conflitto, ci sono volontà contrastanti. Parlate con 100 persone, chiedetegli il loro significato di umano. Dice, ma è umano? Dice, per me è umano picchiare mia moglie, è una cosa umana, lo fanno tutti. Arriva un altro, dice, per me è umano questo. Scoprite che dietro la volontà umana si celano così tante idee differenti. Dice, ma buonsenso umano? Cos'è? Vi chiedo questa sera. Cos'è questo buonsenso umano? Ne state vedendo degli esempi nella vita di ogni giorno del buonsenso umano? O forse la realtà non ci sta dando altri esempi proprio della irrazionalità assoluta? C'è una nascita umana, c'è una parte di noi che continua a vivere generata da una volontà umana. Ma questa sera lo Spirito Santo vuole fare enfasi su un'altra dimensione. Se tu sei un credente, c'è un'altra sorgente di energia dentro di te questa sera. E tante volte forse abbiamo bisogno di fermarci da tutte le spinte umane. Tante volte abbiamo bisogno quasi di andare in crisi per scoprire una spinta diversa, per scoprire cosa significa che in me qualche cosa è nata da Dio. Ed è bello scoprirlo, sapete perché? Perché se una cosa è nata da me, prima o poi mi renderò conto che non conclude molto. Quante volte avete detto nella vostra vita, ho scoperto, ho capito tutto, ora devo fare così, oh finalmente ho capito, oh devo fare così, oh per andare con un ragazzo devo fare così, per stare con una ragazza devo fare così, ah questo è il modo di affrontare il mio capo ufficio, ah questo è così, questo è buono, questo è sicuro, questo è certo. Quante volte abbiamo detto, eureka, ho trovato, quante volte siamo stati degli scienziati, apparentemente abbiamo fatto delle invenzioni incredibili. Quanto hanno resistito? Quanto hanno resistito? E io questa sera sono contento, non perché ho trovato, ma perché sono stato trovato. Ed è quello che questa sera lo Spirito Santo vuole dirti. Quello che noi cerchiamo, tante volte è solamente una continuazione di questa volontà umana. Cerchiamo gratificazioni, cerchiamo appoggi, cerchiamo sicurezze, cerchiamo stampelle. Tutta la nostra vita siamo alla ricerca. E c'è qualcuno che è più fortunato, tra virgolette, qualcuno che non trova mai niente. Qualcuno che trova e sta male perché trova, qualcuno che non trova e sta male perché non trova. Ah, mannaggia, ho trovato una ragazza, è diventata pure mia moglie. Oh, non posso trovare nessuna ragazza. Ho trovato lavoro. Oh, sono così dispiaciuto che non lavoro. Vi accorgerete di un sacco di sofferenze. Ma questa sera sono stato trovato. E tante volte ci alziamo in piedi. E concludiamo questa breve riflessione. Tante volte quando siamo affannati a cercare qualcosa di nuovo, a cercare a destra e a sinistra. Non c'è niente di male. Cerco un vestito nuovo, cerco una macchina nuova, cerco un'idea nuova, cerco un romanzo nuovo, cerco l'ultima telenovela. Poi ognuno ha i suoi gusti, cerco l'ultima partita di calcio, cerco qualunque cosa, cerco tutto. Ma quello che abbiamo bisogno di capire è che siamo stati trovati da qualcuno. Perché tante volte, pur cercando a destra e a sinistra, ci ritroveremo soli. Ci ritroveremo con una volontà umana che ha delle caratteristiche di rabbia, rifiuto, non voglia di vivere. Ci ritroveremo sperduti, ci ritroveremo ad avere avuto delle fantasie di Dio, ma poi diciamo no, ma Dio non ne capisce niente dei miei bisogni veri. Dio ha capito i nostri bisogni, a quelli che Lui, e lo hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati. Allora, tu non sei nato, tu non devi prendertela solamente per le tue conseguenze di nascita, per i tuoi antenati, per le circostanze, per il tipo di famiglia, per tante cose che spesso invidiamo agli altri. Non è questo. Tu sei nato, tu sei nata da Dio. Questa è la vera vita. Quello che è carne e rimarrà carne, ma quello che è spirito. E allora, questa sera, abbiamo bisogno di scoprire in una maniera nuova la nostra genesi, che non è la genesi, ma la nostra genesi, dove inizia e dove finisce la tua vita. Se la tua vita inizia e finisce solamente da un atto di volontà umana, è una fine un poco spiacevole. Ma se la tua vita inizia e finisce come logos in Dio, e allora lì tutto acquista un significato diverso. Questa sera alcuni di noi potrebbero solamente percepire la volontà di carne, la volontà umana, la volontà di sangue, ma non è l'unica motivazione per cui tu esisti. In questo momento le tue emozioni, i tuoi sentimenti, i tuoi progetti, le tue idee non sono l'unico scopo per cui tu esisti, per cui anche se dovessero essere in crisi, anche se dovessi sentirsi in crisi emotiva, in crisi lavorativa, in crisi economica, in crisi sociale, non è la crisi dell'essere, non è la crisi totale. In questo momento lo Spirito Santo ti ricorda che c'è una vera vita dentro di te, nato da Dio. Ci vogliamo credere? Ci vogliamo credere? Proprio nei momenti in cui sentiremo meno il nostro valore, il nostro senso, lo Spirito Santo ci ricorderà: tu sei nata come un atto dell'amore di Dio. Tu sei nato come un atto della volontà e del progetto di Dio. Solamente nello scoprire questo progetto troverai il senso della tua vita, se no ti sentirai un estraneo in questo mondo, se no ti sentirai un'estranea. Sì, tante volte stiamo assieme, ci sono i bei momenti, facciamo le occasioni, le feste, lo scherzo, il demenziale, tutto è improntato a questo nella nostra vita, le recite, le situazioni strane, ma ci sarà un momento in cui ci sarà una verità che percepisci, ti sentirai estranea, sentirai che gli altri in fondo non ti possono amare veramente e totalmente. A quel punto hai bisogno di scoprire che veramente e totalmente ti ha amato Dio. Hai bisogno di scoprire che sei nata da Dio e che Lui, così come ti ha fatto nascere, è l'unico che ti può fare crescere veramente, maturare in un progetto di libertà. E io voglio dire, Signore, ci credo. Credo sì alla parte di me, frutto della volontà umana, dell'intelligenza, di tutto quello che ho acquisito, dei talenti, ma credo soprattutto alla tua vita dentro di me. E Dio vuole che questa sera tu, veramente, non guardi solamente l'esteriore, l'esterno,
ma ti rendi conto di questa vita nuova nato da Dio? Ci vogliamo credere questa sera? Vogliamo pregare assieme proprio perché questa chiarezza venga in noi. Venga in noi proprio nei momenti in cui ci sentiamo dei figli di NN. Sembra strano. Tante volte diciamo mio padre, mia madre, ma ci sono momenti in cui neanche nostro padre e nostra madre ci possono dare quel senso di esistenza. Anzi, tante volte ci danno disturbo. E allora abbiamo bisogno in quel momento di capire che non siamo figli di un Big Bang o figli di una scimmia o figli di non so che cosa. Abbiamo bisogno di ritrovare una dignità vera, figli di Dio. E questo deve darti questa sera un senso di dignità, di certezza, di sicurezza per poter poi affrontare quelli che sono i problemi mentali e fisici. Preghiamo. Signore, grazie perché la tua genesi è una genesi che rompe tutte le circostanze, che rompe tutte le circostanze ambientali, culturali. Tante volte per le situazioni, per le cose che abbiamo vissuto ci troviamo ad essere in un certo modo. Tante volte per la mentalità che abbiamo ci separiamo dagli altri, creiamo dei clan, creiamo delle divisioni, creiamo dei gruppi, entriamo in conflitto con tutti quelli che la pensano diversamente, entriamo in conflitto pure con noi stessi, perché neanche in noi stessi riusciamo tante volte ad essere unitari, ad essere coerenti. Ma grazie perché al di là di questo caos, che è il frutto solamente di una volontà umana, di una volontà carnale, di una volontà di sangue, grazie perché in quelli che ti hanno ricevuto, in noi che ti abbiamo ricevuto, c'è una nuova realtà, c'è una nuova vita e vogliamo accorgercene. Non vogliamo coprire la tua vita in noi con tante idee, con tante sensazioni, ma vogliamo che questa vita, questo seme meraviglioso che è la tua vita in noi, possa crescere, possa fiorire. E in questo momento io credo che questo seme, Signore, che tante volte è rimasto nascosto nella vita di ognuno di noi, viene innaffiato dalla tua acqua, viene ad essere messo di fronte al sole della tua presenza, e questo seme comincia a crescere e ci dà un senso di radici nuove, ci dà un senso di certezza nuova. Non abbiamo più bisogno di coordinate geografiche, sappiamo di essere nati da te, figli tuoi. In questo momento ti chiedo di dare questa chiara percezione a ognuno di questi miei fratelli, questa certezza di essere membri della tua famiglia, di avere tutti i diritti, di aver acquisito tutta la tua eredità e di poter chiamare te nostro padre e poter vivere un rapporto di pace, di amore, di libertà con te e tra di noi, nel nome di Cristo. Amen. Dio ci benedica.